Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Le inchieste di Pianeta Rock, monografie, interviste e storie a cura di Maurizio Angus Fidoli. Didi Ramon è stato l'ultimo esemplare di una razza, quella della rockstar in via d'estinzione. Un autentico cattivo ragazzo rimasto fedele a se stesso e che così facendo ha cambiato la faccia del rock and roll. Didi era il classico tipo la cui vita era un eterno disastro. È stato gigolò, aspirante rapinatore, eroinomane e spacciatore, complice di una rapina a mano armata, ed un poeta geniale che era destinato ad una morte prematura. Ma fu distratto dal rock and roll. I miei genitori litigavano spesso. Non voglio entrare nell'argomento, ma ne conservo un ricordo vivido. Nel senso, mi ricordo un sacco di cose brutte e alcune buone. Diciamo che ho avuto una brutta infanzia. Per compensare, mi isolavo in un mondo fantastico. Sono cresciuto in Germania e quando ho cominciato la scuola sono stato rimandato in prima. Così non ci sono più tornato. In realtà cercai di tornare il semestre successivo, ma tutti i miei amici frequentavano la seconda e io avrei dovuto girare a sinistra e proseguire lungo il corridoio. Mi chiesero: dove stai andando? Io risposi: vado a casa. A Monaco ero in una scuola militare americana per figli di militari di stanza lì. Non vivevamo proprio in città, ma in periferia. C'era un po' di terreno agricolo, un sacco di case distrutte dai bombardamenti e altre cose. Gironzolavo e mi mettevo sull'altalena fingendo di essere il pilota di un caccia. Andavo per vecchi bunker in cerca di cimeli di guerra. Ne raccoglievo un sacco, roba tipo vecchi elmetti, maschere antigas, baionette e cartucciere di mitragliatrici. Continuai per un anno e poi cominciai a venderle. Ma mi ci divertivo anche molto. Avevo trovato una spada della Luftwaffe, era bellissima, e sapevo che avrei potuto tenerla o venderla per una buona somma. Quando la portai a casa, mio padre si innervosì molto e disse: Riesci a immaginare quanti dei nostri uomini hanno perso la vita per una cosa come questa? Non so come sono finito a farmi di morfina. Ero nel posto sbagliato al momento sbagliato. Un sacco di miei amici erano americani. I loro padri erano nel Dipartimento di Stato o nell'Air Force. Erano tutti ragazzi molto giovani, estremamente esaltati per il fatto che in Germania si potesse bere a qualsiasi età. Bevevano tutti, ma io non passavo molto tempo con gli altri. Avevo bisogno di tempo per me stesso, per immergermi nelle mie fantasie, capisci? E non volevo essere disturbato. Quella legata alla droga è sempre stata un'attività solitaria per me. Di solito lo facevo da solo, in qualche corridoio o su qualche tetto. Ho cominciato a farmi di morfina in Germania. Non c'erano erba o eroina o cose del genere. Ho cominciato da giovanissimo, verso i 12 anni. Me la procuravo attraverso alcuni soldati di mia conoscenza. Andavo alla base perché lì la vendevano in bottigliette di plastica per 50 centesimi. Il supermercato era un ottimo posto per farsi perché c'era un bagno abbastanza spazioso. È buffo, ma penso di non aver fumato erba fino ai 15 o 16 anni. E quando sono tornato in America non mi piaceva bere. Avevo provato qualche volta, ma non ero capace. When I'm lying in my baby's head, I don't wanna grow. Nothing ever seems to turn it right, and I don't wanna grow. How do you move in a world with fog that's always changing things? It makes me wish that I could be a star. When I see the price that you pay, I don't wanna grow. I don't ever wanna be that way, and I don't wanna grow. Seems that folks turn into things that they never want. The only Ho iniziato a suonare la chitarra quando avevo 12 anni e la desideravo tantissimo. Non so perché, cominciai ad ascoltare il rock molto presto, perché a mia madre era sempre piaciuto, o lei mi diceva sempre che cosa ascoltare. Mi parlava dei Beatles, di Ricky Nelson, ma non credo di aver veramente scoperto il rock fino a quando i Rolling Stones mi hanno allontanato da mia madre. Sapevo che non li sopportava, sai, e poi... quando mi sono trasferito in America e ho sentito Jimi Hendrix, credo nel 66 o nel 67, allora ho capito che volevo fare musica mia. Quando ho iniziato a scoprire me stesso, ho cominciato a frequentare le discoteche. A 15 anni ho fatto l'autostop per la California, ma sono stato arrestato lungo il tragitto. Non mi va di parlarne, ma devi sapere almeno questa cosa. Sono stato arrestato in Indiana per rapina a mano armata. Chiesi a mio padre se poteva pagare una piccola cauzione per tirarmi fuori. Era la prima volta che gli chiedevo qualcosa, sai, ero disperato, ero spaventato, era un postaccio e mio padre mi disse: te la sei cercata e ora ci rimani. Poi riattaccò. Rimasi bloccato lì per un bel po', è stato veramente brutto. Ho preso un po' di mescalina e sono andato in città con il cervello in fiamme. Poi sono arrivato in questi meravigliosi boschi. Ho vissuto lì come un indiano per mesi prima di tornare a Los Angeles. L'America non mi piaceva, era troppo strana. Una volta stavo facendo l'autostop nel Topanga Canyon e fui caricato da un motociclista. Dove stai andando? Mi chiese. E in giro. Così mi portò sulle colline e sulla cima c'era un altipiano, avevano degli alimentatori ed amplificatori. Suonava una band lassù, molto strana, che faceva musica psichedelica. Mi chiesero se volevo degli acidi. Risposi di sì e ne presi qualcuno. Ma non mi piacquero molto una volta che cominciarono a fare effetto, quindi dissi che me ne volevo andare. Certo, rispose il motociclista, ti porterò io. Alla fine presi un po' di STP o qualcosa del genere e finì in un trip infernale durato 4 giorni. Quando mi passò, andai dal barbiere e mi feci tagliare tutti i capelli. I'm not afraid of the dark. Frequentavo un sacco di ragazzi con cui mi drogavo. Joey Ramon non si drogava. Aveva provato, ma non riusciva a gestire la droga. Una volta l'ho visto fumare dell'erba per poi cominciare a tremare, rannicchiato sul pavimento in posizione fetale, mentre gridava: «Sto impazzendo! Sto impazzendo!» All'epoca Joey dipingeva, tritava carote, lattuga, rape e fragole, per poi mischiarle e usare per dipingere. I suoi quadri non erano male, e poi cercava di registrare nastri con tutta una serie di suoni. I suoi avevano un appartamento al 20° piano. Una volta stava tornando e lui prese un microfono e uscì sul balcone per registrare. Ma il fulmine colpì il microfono e finì per bruciare tutto. Mi faceva palleggiare con una palla da basket per mezz'ora per registrare il suono. Poi passavo un'intera giornata ad ascoltarlo tutto intontito. Johnny Ramon aveva già smesso di fare uso di droghe pesanti. Era un gran fumatore d'erba. È stata la prima persona che mi ha fatto provare della buona erba. Mi diceva: «Didi, te lo prometto, 3 tiri di questa roba e vedrai». Girava un sacco di colla, Twinal e Seconal. Quanta roba! Digitavamo dei numeri al telefono e quando cominciava il bip 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 stavamo ad ascoltarlo per ore. Ne favamo un po' di colla perché sapevamo che rendeva i suoni del telefono ancora più strani. Johnny lavorava come operaio a Broadway e io mi ero trasferito lì. Ero un addetto alla posta. Al mattino dovevo raccogliere la posta e distribuirla. Avevo il mio carrello, dovevo spingerlo nei corridoi in base a come erano disposte le scrivanie. Distribuivo la posta e chiacchieravo un po' con le persone, quindi ricominciavo da capo per 10 volte al giorno. Io e Johnny solitamente ci incontravamo per pranzo e andavamo al Metropole per qualche birra. Il Metropole era una specie di discoteca e dopo che ci eravamo sbronzati andavamo a guardare le chitarre. Ma pensavamo che fosse sbagliato far parte di una band. Pensavamo fosse una pessima idea. Pensavo che dovessimo lavorare e cercare semplicemente di tenerci un lavoro. La spinta decisiva ce l'ha dette Tommy. I Ramones non avrebbero fatto nulla senza di lui. Eravamo giovani e non sapevamo cosa cazzo stesse succedendo, ma Tommy era veramente un rompicoglioni, era un maniaco del controllo e come una madre era sempre arrabbiato con noi. Ma dura poco, ognuno dei nostri batteristi durava poco, ogni tot anni ne perdevamo uno e il gruppo era felice. Avevamo qualcuno di cui sbarazzarci. Nessuno ci diceva che dovevamo avere questa qualità o quella qualità, dicevano solo che dovevamo andare più veloce. I concerti dei Ramones, specialmente i primi in Inghilterra, erano molto violenti. Ricordo la prima volta che abbiamo suonato fuori città, siamo andati nel New England, in un pessimo club sull'oceano, che si chiamava Frolics, una birreria puzzolente adibita a sala ballo. Mi stavo sentendo male, era inverno e faceva freddo. Siamo tornati nel nostro hotel Topaia. Ero stato in un sacco di brutti posti, ma quell'hotel era disgustoso. In più mi sentivo male, ero in astinenza, quindi ho preso un lenzuolo, ho coperto il lavandino e ho cominciato a far scorrere l'acqua. Mi sono seduto sotto il lavandino e mi sono immaginato di essere seduto sotto una cascata per dimenticare dove fossi. Volevamo veramente andarcene, ma avevamo solo un furgone. Dovevamo rimanere lì per 3 giorni e il terzo giorno era un relitto. Non c'era alcuna organizzazione. La mattina dopo abbiamo chiamato Danny Fields, il nostro manager, e abbiamo detto: Danny, mai più! E lui per tutta risposta fece: bene, stasera suonerete in questo posto e domani in quest'altro. But we're gonna balance on the odds to fight, yeah. I know, I don't know why. Oh, I don't know why. My turn now. Oh, yeah. 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 Take it for the same as the past. Take it for the duties to run. But we're gonna balance on the odds to fight, yeah. Oh yeah, my turn now. Ho scritto quella canzone per colpa di Richard Hare, perché lui mi aveva detto che ne stava scrivendo una migliore di Heroin di Lou Reed. Sono andato a casa e ho scritto Chinese Rocks. L'ho scritta da solo, nell'appartamento di Debbie Harry. Poi l'ho mostrata a Richard Hare e lui ci ha aggiunto qualcosa. Le persone che hanno usato le mie canzoni non hanno mai avuto molto rispetto per me come autore. Johnny Thunders era uno di quelli. Venne a trovarmi e gli mostrai la canzone. «È perfetta!» disse. «Perché non la suonate voi?» I Ramones dissero che non avrebbero suonato Chinese Rocks. Così, quando uscì l'album dei Heartbreakers, c'erano tutti i loro nomi, ma non il mio. Penso che tutti ritenessero fosse una figata essere un drogato, ma non riesco a capire la ragione per cui me l'abbiano rubata.
1, 2, 3, 4... Well, the kids are all hopped up and ready to go. They're ready to go now. The guys that surf are definitely going to the discotheque to go-go. But she just couldn't stand. She had to break away. Well, New York City really has it all. Oh yeah, oh yeah. She pays a ball rocker, she has. A punk rocker, she is a punk rocker now. She is a punk rocker, she is a punk rocker, she is a punk rocker now. But she's a punk rocker, a punk rocker, punk punk, a punk rocker, punk punk, a punk rocker, punk punk, a punk rocker. Well, the kids are all hopped up, they're ready to go. They're ready to go now. They got their surfboards and they're going to the discotheque and go-go. But she just couldn't stand. She had to break away. Well, New York City really has it all. Oh yeah, oh yeah. Sheena is a punk rocker, Sheena is. Sheena is a punk rocker now. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker now. But she's a punk punk, a punk rocker, punk punk, a punk rocker, punk punk, a punk rocker, punk punk, a punk rocker. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker now. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker. Sheena is a punk rocker.
Quando ero a Londra, Sid Vicious mi seguiva ovunque andassi. Non era ancora nei Pistols ed era molto gentile, era come un bambino piccolo, sai, non era uno svitato allora, era carino ed estremamente innocente. Poi una sera andammo a una festa, era estate e in Inghilterra non hanno l'aria condizionata. Il posto si chiamava Country Cousin o Country Club, non ricordo. Stavano servendo birra e vino ed erano tutti devastati. L'intero bagno era ricoperto di vomito, piscia e merda sul lavandino, nei cessi, sul pavimento, dappertutto, era disgustoso. Qualcuno mi chiese, Didi, ti serve niente? Sì, un po' di speed. Così mi ritrovai con un sacco di speed in mano. Iniziai a tirare su come un forsennato e a un certo punto arrivò Sid e mi chiese, hai della roba? Speed, risposi. Quindi andammo in bagno e Sid tirò fuori tutto l'armamentario, mi mise un sacco di speed nella siringa, poi si sistemò l'ago. Lì tra tutta la merda e il piscio si limitò a scuotere il tutto e iniettarselo nel braccio. E io stavo lì a guardarlo, sai, lui mi guardò tutto stordito e mi disse, Ma dove hai preso questa roba? Lavorare con Phil Spector è stato un incubo. Innanzitutto non avevamo soldi. Eravamo insieme da 4 o 5 anni ed eravamo al verde. Stavamo in un motel pulcioso a Culver City, con i soldi sufficienti a comprare un po' di Twinal e una birra al giorno. Phil era totalmente fuori di testa. Non ho mai incontrato nessuno pazzo come lui. Odiavamo la sua musica. In casa teneva due pistole e continuava a maneggiarle e guardarci storto. Nell'attesa ci ubriacammo e lui impazzì quando dicemmo che volevamo tornare in hotel. Provate pure ad andarvene, ragazzi, non ci riuscirete. Così siamo rimasti lì per un paio di giorni. Ci teneva in ostaggio con le sue pistole e ci obbligava a stare seduti in salotto ad ascoltarlo cantare Baby, I love you. Ancora, ancora e ancora. End of the Century è stato il nostro album che ha venduto di più, ma ci ha anche rovinato la carriera, perché la gente che veniva ai nostri concerti voleva sentirci suonare Baby, I love you. Era incredibile quanto fosse schifosa. Era orribile.
Explain. October with a steamboat in Chicago's and Wawa Lows. Come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Moldings and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. Sudden, I feel a chill. Victory is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life.
Ah, non so quando ho lasciato i Ramones. Non ne sono certo. Ho fatto un sacco di cambiamenti nella mia vita. Nel giro degli ultimi 5 o 6 mesi ho lasciato mia moglie, ho lasciato la band e ho lasciato la mia ragazza. È stato difficile, lo sai. Ho dovuto farlo per rispetto verso me stesso. Non sono un burattino, non voglio più fare il ragazzino. Non avevo possibilità di crescere e c'erano un sacco di cose che non mi piacevano nei Ramones. Vedi, sto cercando di dire qualcosa sulla vita, qualcosa di positivo. Vorrei scrivere cose sul mettersi in ginocchio e pregare per la pace, sai? Sto andando in quella direzione ed è così che mi sento. Era difficile farlo nei Ramones perché erano molto bigotti, avevano un sacco di pregiudizi. Joey scrive le sue canzoni d'amore piangendo per il suo cuore infranto. È imbarazzante, ho sempre creduto che una rockstar non dovesse avere il cuore spezzato. Dovrebbe essere un bastardo, un vero bastardo con le donne, non un piagnone. Joey lo faceva in tutte le sue canzoni e questo mi infastidiva a morte. Quindi ho cercato di scrivere più seriamente. Credo anche che il rock and roll dovrebbe essere fatto da tre parole e un ritornello. E le tre parole dovrebbero essere sufficienti a dire tutto.
Why am I this way? Why am I this way? I don't know. I don't want any spaghetti-os, and I
richieste di Pianeta Rock, monografie, interviste e storie a cura di Maurizio Angus Fidoli.